Le 8 e 38 minuti, rieccoci qua, una nuova puntata del Giorno delle Locuste con un professor Di Stefano che oggi ostenta uno scintillante doppio petto appartenuto a un baronetto scapestrato dell'Ottocento, non solo elegantissimo ma anche sereno nello sguardo, il tratto riposato, si vede che ha fatto le vacanze di Pasqua, è andato a letto presto?
Sì, 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 sono
sì,
andato a letto.
Indubbiamente. A che ora? 7:20? Ha visto il tramonto?
No, il tramonto sempre.
Perché lei alla fine è un inguaribile romantico. Dove l'avete visto il tramonto lei e la sua signora? A Paullo?
No,
tangenziale?
No, in montagna.
In montagna. Che è il tramonto più bello, perché è quello più puro, più limpido.
No, vabbè, certe volte anche Milano ha dei bellissimi tramonti.
Ma certo, sì. Indubbiamente, la skyline, il pinnacolo di Unicredit.
No, penso.
Vabbè, lei guarda quello per restare in tema, mica guarda il tramonto puro. Vabbè, se è stato in montagna, evidentemente non è andato, come hanno fatto molti italiani, a fare il corso di mermaiding.
Cos'è? Sarebbe quello di code?
Quello di code, bravo. No, ma non le code, quelle da autostradali. Le code da sirena.
Ah, no,
100.000 persone, 100.000 in Italia stanno facendo corsi di mermaiding, il corso che insegna a nuotare con la coda da sirena. Per chi ha il sogno della principessa Ariel. Lei ha mai sognato di essere la principessa Ariel?
No, sinceramente no.
La conosce la principessa Ariel? Non la conosco neanch'io.
No, non la conosco.
Mi immagino perché... che sia una testa coronata che si chiama come un noto detersivo d'epoca, se ricorda Ariel invece.
Sì, quello qualcosa mi dice.
Era quello
sì.
Non c'è strap, Ariel era un altro.
No, questo non me lo ricordo.
Vabbè, comunque, insomma, quello era detersivo, questa è testa coronata. A proposito di corsi, c'è il nuovo corso lanciato da Valori, che non è di mermaiding, ma di crash swimming, il primo corso che vi insegna a nuotare in un mare di debiti. È un corso tenuto dal professor Di Stefano in persona, la prossima settimana nelle acque del Lambro ci si esercita, solamente 199 € per il corso intensivo. Potete citofonare come sempre al professor Di Stefano per iscrivervi. Prima di entrare nel merito della scaletta che oggi mi ha consegnato e che non ho ancora visto, c'è una notizia pazzesca, professor Di Stefano.
Sì.
Non l'avevo vista francamente sui giornali, l'ho vista adesso sul sito in home page del Corriere della Sera. L'attentato di Dortmund, alla fine la polizia ha scoperto chi è stato.
Sì,
non è stato uno jihadista, no. Non è stato un hooligan dell'estrema destra. Ascoltatori, è stato uno speculatore che ha messo le bombe al pullman del Borussia Dortmund perché voleva speculare sul calo del prezzo delle azioni in borsa del club tedesco.
Sì, le notizie sono di poco fa, cioè di poche ore fa, ha arrestato l'uomo sospettato di essere l'autore dell'attacco, è la stessa procura federale. Sergei Quinto, questo è il nome, però non sappiamo cosa significhi, cioè se la traduzione sia corretta o meno.
Cioè se è quello che viene dopo Sergei Quarto, oppure
no,
se un nom de plume, un nickname.
Sergei V, magari sono le iniziali, cittadino con doppia nazionalità tedesca e russa.
V vuol dire, lei ha tradotto Quinto?
Sì.
Tipo il Papa.
Cittadino con doppia nazionalità tedesca e russa che aveva acquistato opzioni sul titolo di Borussia Dortmund sperando di ottenere profitti se le azioni fossero scese dopo l'attacco. Se uno dei giocatori fosse morto o fosse rimasto ferito gravemente, questo avrebbe potuto provocare il crollo delle azioni e la procura federale lo ha arrestato per tentato omicidio per aver provocato danni fisici e esplosioni. Vedremo poi gli sviluppi, devo dire che è abbastanza clamorosa, visto l'enfasi che è stata data all'inizio.
La radicalizzazione dello speculatore è fantastica.
La radicalizzazione dello speculatore è notevole, sì.
Cioè, un po' come
non è la prima volta che si incrociano vicende.
Veramente c'erano già speculatori radicalizzati?
No, non c'erano speculatori radicalizzati, ma per lungo tempo si è indagato sugli effetti in borsa dell'attacco dell'11 settembre, perché sembra, poi questo non è mai stato completamente accertato, che fossero state fatte operazioni speculative sui titoli delle compagnie aeree nelle ore immediatamente precedenti, proprio da degli operatori finanziari dei paesi dell'Arabia Saudita.
Vabbè, lì siamo nel retroscenismo da video su internet. Comunque, per capirci, è come se io tornassi a casa oggi e mettessi un ordigno a quel maledetto tavolo dell'IKEA che non riesco a montare perché c'ha una vite sfilettata, cercando di speculare sul titolo in borsa dell'IKEA. L'IKEA è in borsa?
Sì.
Ah, ecco. Più o meno, Europa, insomma. Sì. Ecco, sarebbe una roba del genere.
Un po', dovresti fare una cosa un po' più eclatante che banalmente il tuo tavolo.
Cioè, però, se lo prendo a pugni il tavolo non
funziona. No, se l'ordigno lo metti in un parcheggio dell'IKEA forse potrebbe avere quell'effetto.
Amici dell'IKEA, francamente no. Vengo con un ramoscello di ulivo oggi pomeriggio a Carugate per cambiare il tavolo.
Non puoi prendere l'opzione famosa che te lo montano loro, che paghi qualcuno.
Ho capito, poi diventa, lo paghi come un tavolo di Molteni alla fine, un maledetto tavolo dell'IKEA.
Ah, vabbè.
Niente, per cui oggi mi presento buono come Papa Francesco, ho già aperto la pratica, vediamo di cambiarlo. Ha citato le compagnie aeree e c'è Alitalia, si vota su Alitalia.
E il voto è aperto.
Ci sono le alitalarie?
No, c'è il referendum sull'ipotesi di accordo, le urne per il voto dei lavoratori sono aperte fino al 24 aprile, ma quest'oggi trovate nelle pagine dei quotidiani, sia nelle pagine dei quotidiani diciamo generalisti che soprattutto sul Sole 24 Ore i dettagli di quello che sarebbe il punto nodale, cioè l'inserimento nella manovrina economica di un articolo che permette un aumento di capitale fino a una misura massima di 300 milioni di euro per Invitalia, e questo aumento di capitale dovrebbe essere sostanzialmente il punto cruciale, cioè il cuscinetto finanziario che arriverebbe direttamente appunto dalla società controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico del Tesoro, quindi ancora soldi pubblici che sono cruciali per questo ultimo tentativo di salvataggio, l'ennesimo. Complessivamente dovrebbe essere messa a disposizione una cassa di 900 milioni, 600 da linee di credito e conversione di obbligazioni, e poi appunto 500 milioni di cuscinetto finanziario coperti 200 da Etihad, e per questo si dice che Montezemolo sia appunto a discutere negli Emirati con i vertici di Etihad, e 300 da Invitalia. In cambio che cosa devono accettare i lavoratori? 980 dipendenti a tempo indeterminato andranno in cassa integrazione, 108 riposi annuali complessivi, 8% la riduzione della retribuzione del personale viaggiante. Vi ricordiamo che nel piano originale la riduzione appunto delle retribuzioni era del 30%. Votano i lavoratori iscritti alle sigle sindacali che hanno firmato il preaccordo, e sono 7500, però complessivamente voteranno anche chi non è iscritto, e quindi complessivamente 12500 lavoratori del gruppo Alitalia che appunto stanno votando al referendum. Le votazioni si chiuderanno il 24 aprile. Ieri l'amministratore delegato di Unicredit Mustier ha dato alcuni numeri del disastro finanziario di Alitalia e ha detto che per quanto riguarda la sola Unicredit complessivamente ci sono state perdite per 500 milioni nel corso degli ultimi mesi, legati appunto alle perdite della compagnia che, lo dicevamo già settimana scorsa, viaggia a circa 2 milioni di perdite al giorno.
Perdite di 500 milioni per Alitalia, ma a proposito di Alitalia e anche di Unicredit, guadagno di 610 mila euro annui per Unicredit stessa, perché Montezemolo, che è anche vicepresidente di Unicredit, ha lasciato la vicepresidenza e prendeva quei soldi lì, 610 mila euro all'anno.
Esatto, Montezemolo dovrebbe lasciare almeno sulla carta anche la presidenza di Alitalia, e qui c'è un capitolo molto delicato che riguarda appunto le remunerazioni del management, perché questa volta persino il governo e il ministro del sviluppo economico Calenda avrebbero posto sul tavolo una politica di sobrietà anche sui vertici del nuovo consiglio di amministrazione, dove, lo ricordiamo, il presidente in pectore dovrebbe diventare Luigi Gubitosi, che a questo punto è un po' il Bondi, il nuovo Bondi delle situazioni di crisi, no? Era andato a gestire la RAI durante la fase di transizione e adesso appunto arriva alla guida di Alitalia, tentando per l'ennesima volta, e sarebbe il settimo tentativo di superare la fase di difficoltà economico-finanziaria.
Restando sui 610.000 euro di stipendio di Montezemolo come vicepresidente di Unicredit, che è uno degli stipendi di Montezemolo, per carità, ben meritato, con 610.000 euro ti puoi permettere di fare quello che racconta oggi Briatore sul Corriere della Sera, che dice: bisogna sfruttarlo di più il turismo, perché in ferie c'è chi spende 30.000 euro al giorno. Per curiosità, lei quanto ha speso in montagna durante il weekend pasquale? Più o meno siamo su quelle cifre?
No, avrò speso
braccino corto?
Molto corto, qualche centinaio di euro al massimo.
E poi ci lamentiamo che questo è un paese in crisi, visto che c'è gente come lei che non vuole spendere. Tra l'altro ci sono alcune delle idee di Briatore per rilanciare il turismo in Italia. La migliore, quella di un catamarano che colleghi il Molise alla Croazia.
Un catamarano?
Ma perché?
Vabbè,
l'idea più visionaria, un catamarano che colleghi il Mosile alla Croazia, è affondata. Ahimè, per un piccolo dettaglio, il governatore Michele Iorio aveva acquistato l'imbarcazione dimenticandosi di fare la gara d'appalto, quindi è colpa di Cantone se non c'è il catamarano.
Ma non è che per caso il catamarano era nelle disponibilità di Briatore, oppure forse Briatore ha cercato di far comprare, ma lo vedremo dopo, il mega yacht di 48 metri della famiglia Berlusconi, che è stato messo in vendita.
Si fermi lì, non anticipi troppo. Comunque, se non c'è il catamarano per andare in Croazia dal Molise e viceversa, si può sempre andarci facendo del mermaiding, ovvero nuotando come le sirene, salvo poi farti ripescare a 30 metri dalla riva perché non ce la fai più. Dove eravamo rimasti? Ad Alitalia, e intorno ad Alitalia continua a esserci, a proposito di trasporti, tutta la vicenda FS ANAS.
Sì, è vicenda FS ANAS, che anche questa dovrebbe essere contenuta sempre nel decreto legato alla manovra economica, quella che va comunicata poi a Bruxelles per rispettare gli impegni per recuperare quei famosi 3,4 miliardi aggiuntivi. Ebbene, in settimana, dopo a sorpresa, la decisione del Consiglio dei Ministri che autorizzava la famosa, appunto, operazione di fusione tra FS e ANAS, in settimana l'amministratore delegato Mazzoncini ha spedito una lettera a tutti i dipendenti delle aziende del gruppo di questo tenore. Anche in queste ultime ore qualcuno fuori da qui mi ha chiesto: ma chi te lo fa fare? ANAS è una grana. La risposta è semplice: lo spirito di servizio e la consapevolezza che la straordinaria squadra dei ferrovieri porterà a termine con successo anche questa sfida. Risanare la gestione ordinaria e rilanciare gli investimenti è una nuova tecnologia per il trasporto stradale. Questo è un passaggio della incredibile lettera di Mazzoncini ai dipendenti, e quindi ecco qui la grana dell'ANAS. Di che cosa stiamo parlando? Come noto, ci sono molti dubbi sui conti dell'ANAS e anche sul valore patrimoniale che dovrebbe sottostare alla fusione. Si pensi solo ai debiti di ANAS, che non sono inferiori ai 17-18 miliardi, che uniti a quelli delle ferrovie porterebbero a sfiorare 40 miliardi di debiti per il gruppo, che poi punta, come sappiamo, alla quotazione e all'acquisizione di altri asset, e qui entra la famosa vicenda anche del futuro di ATM e in generale del trasporto pubblico locale, che è palesemente nel mirino appunto di questi dei vertici di questo nuovo agglomerato, di questo coacervo FS ANAS.
Ecco, ANAS c'ha il problema dei debiti, ma c'è anche il problema dei ponti, come abbiamo visto in settimana.
Non solo il problema dei ponti,
che sono i nostri ISIS. Se in Francia è l'ISIS ad attaccare le forze dell'ordine, come abbiamo visto, da noi sono i ponti a cadere sulle macchine dei carabinieri.
E da questo punto di vista ancora più sorprendente sono le voci che si rincorrono, per le quali anche per evitare appunto grane con l'Unione Europea, visto che questa fusione finirà sicuramente nel mirino dell'antitrust, perché appunto si mettono assieme di fatto due soggetti semi-monopolistici, quello delle ferrovie e quello delle strade, essendo un'infrastruttura di natura pubblica. Ebbene, qui c'è una dichiarazione di investimenti, un impegno del governo per investimenti per ben 2,8 miliardi aggiuntivi, che non si capisce bene dove possano essere reperiti dal soggetto che è, a questo punto dovrebbe essere un soggetto privato che si muove verso la quotazione borsistica.
Bene, bene, abbiamo parlato della lettera di Mazzoncini ai dipendenti FS, quindi parliamo delle Poste, perché c'è una notizia che troviamo sulla home page della Stampa di Torino. Un uomo manda teneri regali di compleanno al cane dell'ex moglie e il web a questo punto vorrebbe un lieto fine. Rebecca e Frankie si sono separati 2 anni fa, ma lui continua a inviare regali di compleanno e scrivere lettere dolcissime per il loro cane Apollo. Sono lettere piene d'affetto, di foto legate dei tempi in cui erano una famiglia e di cuoricini rosa appiccicati alla busta, che forse sono un gesto che Frankie sta usando per riconquistare la sua ex moglie. Il web, come dicevo, vuole il lieto fine. Il professor Di Stefano si unisce al popolo del web per dire qualcosa a Rebecca.
Ma anche no.
Rebecca non ne
vuole. Perché mi devo unire al popolo del web?
Perché ci vuole l'happy end? Dica qualcosa a Rebecca, dai.
Ma no,
Rebecca.
Francamente, confesso che non mi...
Vuole dire qualcosa a Frankie?
No, né a Frankie al né cane a Rebecca.
Bau bau al cane Apollo.
No, neanche bau bau al cane Apollo. Preferirei proseguire.
Non vuol dire niente.
Anzi, ormai mi hai trascinato dalla pausa.
No, infatti, visto che mancano 45 secondi, piuttosto che sintetizzare in pochi secondi...
Non possiamo, che non ce la facciamo a sintetizare pochi secondi la vicenda Mediaset.
Certo, e quindi dica qualcosa a Rebecca o a Apollo.
No, dico che ci risentiamo tra poco. C'è il professor Santoro?
Sì, certamente. Certamente, perché in settimana, a proposito della manovra finanziaria, quella che verrà, si è parlato molto dell'IVA, e quando si parla di IVA...
Ovviamente ci inchiniamo al professore.
A braccia alzate ci arrendiamo di fronte alla scienza e al sapere infinito e dottrinale del professor Santoro. Stiamo menando il torrone per arrivare al meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Buon anno professore, buon anno ascoltatori, ci sentiamo tra poco, subito dopo la pubblicità.